bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini.
Questo è il ministro Matteo Salvini, ospite a Porta a Porta, che parla della scuola italiana dopo il caso di Pioltello. Non so se vi ricordate, la scuola appunto che aveva deciso un giorno di vacanze in occasione della fine del Ramadan.
I bambini, altrimenti cosa succede? Che chi ha i soldi sposta il bimbo e lo manda a scuola privata.
Matteo Salvini dice, se facciamo così i ricchi poi spostano i bambini alle private e chi non se lo può permettere invece rimane là. Quindi dà un numero.
Un 20% di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue, conosci culture, conosci musiche, ma quando gli italiani sono loro il 20% di bimbi in classe, come fa quella maestra a spiegare l'italiano, la matematica, la storia e la geografia?
Nemmeno 24 ore dopo le dichiarazioni di Salvini interviene il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Con un tweet scritto non proprio in uno stile dantesco, dice: la maggioranza degli alunni deve essere di italiani. Bene, oggi torniamo sul tema della scuola italiana in quest'ultima puntata prima di Pasqua. Io vi sto parlando dalla Puglia, dove sono venuto a fare una settimana un po' di vacanza. Vi ricordo che Closer è un podcast quotidiano, esce ogni giorno alle 18, riservato ai membri della community di Will che sostengono ogni giorno il nostro lavoro di informazione. Abbiamo un codice sconto che si chiama Closer15. Se accedete al link potete diventare membri di Will, ovviamente se vi fa piacere e volete sostenere il nostro lavoro, scrivete Closer15 e avete uno sconto del 15%. Bene, basta premesse e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Allora, provo a leggere un po' il tweet del ministro Valditara, ripeto, in un italiano non proprio eccelso. Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino su valori fondamentali scritti nella Costituzione, ciò avverrà più facilmente se studieranno in modo potenziato l'italiano, se nelle scuole si insegna approfonditamente la storia, la letteratura, se i genitori saranno coinvolti. È in questa direzione che noi intendiamo muoverci. Uso dei congiuntivi criticato da parte dell'opposizione, però la soluzione, fondamentalmente secondo il ministro, è riprendere la circolare della ministra Gelmini del 2010 che prevedeva un tetto del 30% agli alunni nelle classi. Grande polemica politica, il PD parla di fenomeno di classi ghetto, di qualcuno parla di razzismo, di discriminazioni, eccetera. Mettiamo da parte come al solito su Closer la polemica politica e partiamo dai dati. In Italia ci sono quasi 8 milioni di studenti. Di questi circa il 10% non ha la cittadinanza italiana. Stiamo parlando di 872.000 persone. Ora, il 18% delle scuole italiane non è toccato dal fenomeno migratorio, soprattutto al sud, mentre il 7% delle scuole ha più del 30% degli alunni con un background migratorio, in particolare al nord. Da una parte, appunto, perché ci sono aree italiane, specie al nord, a più densa concentrazione di migranti. Infatti, le regioni più interessate sono l'Emilia-Romagna, il Veneto e soprattutto la Lombardia, dove ci sono 150 istituti che hanno la maggior parte di alunni con background migratorio. Dall'altra parte c'è questo fenomeno del cosiddetto white flight e la fuga degli studenti italiani dalle classi appunto in cui ci sono tanti alunni con background migratorio che vengono trasferiti dai genitori in altre classi o in scuole private. È un fenomeno di cui parlava appunto Matteo Salvini. Questi fenomeni rischiano di portare alla formazione di classi ghetto in cui non si genera inclusione ma emarginazione. Secondo i dati Istat, la dispersione scolastica è del 10% tra gli studenti italiani e del 30% per gli studenti con background migratorio. Secondo i dati Invalsi, gli alunni non nati in Italia hanno almeno un anno di ritardo nelle competenze di italiano rispetto a chi è nato qui. Quindi vedete, c'è un qualche tipo di disparità. Per questo, già nel 2010, una circolare del governo di centrodestra con ministra Maria Stella Gelmini mise un tetto del 30% agli alunni con background migratorio nelle classi. Insomma, se ci sono 20 alunni, massimo 6 possono venire da altri paesi. Una circolare che però è spesso stata non applicata. Adesso, dopo il caso della scuola di Pioltello, che appunto ha usato un giorno di chiusura in occasione delle celebrazioni di fine Ramadan, dopo questo caso c'è chi si propone di abbassare il tetto di studenti, o quantomeno di applicare veramente quella circolare. Ci sono ovviamente dei rischi. Come ha scritto Pagella Politica, un limite più restrittivo potrebbe obbligare gli alunni stranieri ad andare in località diverse da quelle in cui vivono, se le scuole più prossime hanno raggiunto già la percentuale prevista. Questo potrebbe essere un ostacolo insuperabile per le famiglie che si trovano in situazioni economiche non agiate, che potrebbe portare quindi a un'ulteriore dispersione scolastica. Della serie, non posso permettermi di far trasferire mio figlio in un'altra scuola lontana, perciò lo levo dalla scuola. D'altra parte, affinché ci sia veramente integrazione, serve più efficienza didattica. E per questo non basta ovviamente il tetto, ma servono interventi propositivi. Per esempio, serve il potenziamento didattico, anche pomeridiano. Paolo Balboni, come scrive il Corriere, uno dei maggiori esperti sull'integrazione scolastica, sostiene da tempo che dobbiamo offrire dei corsi aggiuntivi pomeridiani di italiano per le persone che lo sanno meno. Secondo intervento, un tetto, visto che stiamo parlando di tetti, al numero di studenti generale nelle classi, visto che è difficile una didattica su misura in aule che hanno 30 o più studenti, le cosiddette aule pollaio. Terzo, più personale qualificato. Come scrive ancora il Corriere, a 8 anni dall'introduzione dell'insegnante di italiano per stranieri, queste figure sono più rare dei panda. C'è stato un ultimo concorso, ad esempio, in cui c'erano 44.000 posti a disposizione. Bene, quelli riservati ai docenti di italiano L2, cioè quelli che devono insegnare l'italiano agli stranieri, sono soltanto 51. Questa disciplina infatti non è prevista dai piani orari delle scuole e per questa ragione non è possibile conteggiarla nel fabbisogno scolastico. Insomma, il tema è importantissimo, è uno di quelli che serve a costruire il nostro futuro. E come tutti i temi, vedi caso della scuola di Pioltello, deve essere affrontato non con le lenti dell'ideologia, ma con quelli della banalissima ma difficilissima ricerca del buonsenso e dell'efficienza didattica. Parliamo di una testimonianza dura, ma ne parliamo perché è la prima testimonianza mai tenuta da un ostaggio tornato da Gaza che racconta gli abusi sessuali e le torture subite personalmente durante la prigionia. A rendere questa testimonianza, come scrive Repubblica, è stata Hamid Sussana, 40 anni, avvocato nel campo della proprietà intellettuale, che ha parlato con il New York Times. Lei ha parlato proprio per mantenere alta l'attenzione sul dramma degli ostaggi israeliani nella striscia. Ed è una testimonianza che ho notato è stata ripresa poco un po' dai giornali mondiali. Noi oggi la diamo su Closer. Vi avvertiamo, il New York Times e anche noi abbiamo deciso di eliminare i dettagli più crudi, ma se questo racconto può causarvi qualche disturbo, interrompete adesso l'ascolto. Allora, è il 7 ottobre del 2023, la donna si trova da sola nella sua casa nel kibbutz di Kfar Aza, uno dei più devastati dall'attacco di Hamas. Già in un video si vede la donna che viene presa dai terroristi di Hamas, viene trascinata verso la striscia da un gruppo di uomini mentre cerca invano di ribellarsi. Come scrive ancora la Repubblica, arriva a Gaza ferita e sanguinante. Quindi viene tenuta prigioniera in vari luoghi, incluse abitazioni private e tunnel. Durante i primi giorni si trova in una camera per un bambino, quasi sempre avvolta nell'oscurità, ed è sorvegliata da quest'uomo tale Muhammad, che spesso diceva alla donna entrava nella stanza in mutande, le chiedeva della sua vita sessuale, le offriva di massaggiarle il corpo. Ogni giorno mi chiedeva: hai avuto il ciclo? Ti è venuto il ciclo? Era esausta, era malnutrita. Un giorno, dice, Muhammad mi costringe a fare una doccia. Dopo alcuni minuti entra in bagno, mi sono girata e l'ho visto lì, in piedi, con la pistola in mano. Mi ha fatto sedere sul bordo della vasca. Lì ho chiuso le gambe, ho resistito. Lui continuava a darmi pugni e puntarmi la pistola in faccia. Poi mi ha trascinato in camera da letto. A quel punto l'uomo forza Hamid a commettere con lui un atto sessuale. Queste sono proprio le parole del New York Times, che ha spiegato di aver accettato a non divulgare ulteriori dettagli. Dopo l'uomo ha espresso rimorso, dice «sono stato cattivo, non dirlo a Israele», e ha cercato di offrirle del cibo supplementare. Questo è un po' il racconto che, ripeto, è privato dei suoi dettagli più cruenti, ma di cui secondo me va tenuto conto e va diffuso proprio per raccontare anche quello che è stato, in questo caso per la prima volta, da una testimonianza di prima mano di una delle vittime. Alcuni giorni dopo, la donna viene portata in un'altra località e consegnata a un altro uomo che l'ha portata a casa della famiglia. Lì si è ritrovata con altre due donne, ostaggi israeliani, e una coppia di persone più anziane. Qui racconta viene bendata, legata e picchiata con il calcio di un'arma. Poi viene ammanettata e viene appesa a un bastone sospeso tra i due divani, causandole tanto dolore che temeva che i polsi le si slogassero. Insomma, il racconto va avanti tra frustate e richieste, interrogatori sotto tortura. alla fine, dopo tanti cambi di luogo in cui viene segregata, Amit viene liberata il 30 novembre in occasione appunto di una piccola tregua che ha portato al rilascio di molti ostaggi israeliani. Ora c'è stato un portavoce di Hamas che è stato contattato dal quotidiano americano, lui ha inviato una lunga nota, dice indagheremo, ma insomma è possibile che la testimonianza sia stata orchestrata dalle forze di sicurezza israeliane. E insomma, non mi aspettavo certo che il portavoce di Hamas dicesse stupriamo le donne, ma tant'è. Bene, chiudiamo la settimana con una nota un po' più ironica, con la rubrica ormai tradizionale del venerdì, di cui discutiamo tanto anche sul nostro gruppo WhatsApp. Ricordo che i membri insider di Will hanno anche questo gruppo WhatsApp in cui assieme ogni mattina un po' discutiamo dei temi del giorno e dell'attualità. La rubrica è le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notarpietro.
Ciao Fra, eccoci con le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Una settimana veramente troppo densa di contenuti tra cui scegliere. Abbiamo chiesto quindi una mano ai nostri insider che nella chat WhatsApp di Closer hanno deciso la quinta storia della settimana. Vi dico solo che abbiamo dovuto escludere storie come il nuovo film su Ennio Doris di Banca Mediolanum, un potenzialmente un capolavoro, una bella analisi sul sindaco di Roma che ormai sui social è diventato un capocantiere, l'ironia discutibile dei partiti italiani sulla campagna di Netflix a Stazione Termini o Salvini che si spazientisce con i suoi collaboratori per la scelta musicale al convegno della Lega sulle elezioni europee. Abbiamo capito? Ma passiamo alla quinta storia della settimana scelta direttamente da voi. 5 In quinta posizione si piazza lui, che continua a regalarci perle meravigliose anche dopo averci lasciato. Ovviamente sto parlando di Silvio Berlusconi, di cui si è molto parlato questa settimana. Prima perché questa settimana l'Associazione Italiana della Stampa Estera si è trasferita a Palazzo Grazioli, il vecchio appartamento romano di Silvio Berlusconi. Voilà! Il video è stato postato su X dal giornalista britannico Tom Kington e riprende una porta segreta dietro una libreria. Ecco cosa scrive il giornalista condividendo il video. La prima scoperta è stata una porta segreta su una scala sul retro. Un buon modo per consentire agli ospiti della festa di andarsene in fretta? Ma non ci fermiamo qui perché la settimana ha avuto un'altra notizia scoppiettante che riguarda Silvio Berlusconi. L'11 aprile uscirà una serie TV su Netflix dal titolo Il giovane Berlusconi, con il racconto dagli esordi come imprenditore all'invenzione della TV commerciale fino alle elezioni del 94. Che dire, ci aspettiamo tantissimo da questi contenuti inediti e possiamo dirlo, questa è la serie TV che amiamo. 4 La quarta posizione è occupata da un esordiente. È stato l'acerrimo nemico amico di Silvio Berlusconi. Ha il baffo e unisce la passione per la politica a quella per il vino. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Massimo D'Alema.
Lei è uno stupido.
Questa settimana è uscito con uno scoop incredibile. Ha raccontato in un'intervista a Gambero Rosso di come nel 1999, quando era presidente del Consiglio, ha ingannato la delegazione iraniana al Quirinale. Durante una storica visita in Europa, gli iraniani chiedono di vietare il vino durante il pranzo ufficiale. D'Alema allora che fa? Decide di far servire succo di mela a tutti, tranne che per lui e per il presidente della Repubblica Scalfaro, a cui viene servito vino bianco. E così ha sventato, dice lui, una crisi diplomatica. Ma per nuovi consigli di vita, rivolgetevi direttamente a Massimo D'Alema. 3 In terza posizione si classifica invece il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che questa settimana ne ha dovuta subire un'altra. È stata in missione in Libano e una volta atterrata all'aeroporto è stata calorosamente accolta sulla pista dell'aeroporto di Beirut direttamente dal premier del Libano. Scende le scalette dell'aereo, il premier la attende giù, la osserva, sorride, poi una volta arrivata giù il premier libanese la prende sotto braccio per portarla lungo il tappeto rosso per la cerimonia ufficiale, ma lei prova a staccarsi e si allontana ridendo imbarazzata. Il motivo è presto detto. Quella donna bionda in abito nero non era Giorgia Meloni, ma la sua fedelissima collaboratrice Patrizia Scurti, che quindi per qualche secondo è stata scambiata per il premier italiano e quindi accolta dal premier del Libano e dal suo intero staff con tanto di cerimonia ufficiale. Adoriamo tutto. 2 Ma passiamo alla seconda posizione, dove si piazza prima di tutto una frase. Eccola qui. Il politico migliore che c'è in Italia è Stefano Bandecchi, l'unico che ha una visione. chi l'ha detto? Ma Stefano Bandecchi stesso, cioè il sindaco di Terni, che tante perle ci ha già regalato a questa classifica. In questi giorni ha presentato la sua lista per le elezioni europee.
Inizia la campagna elettorale di Alternativa Popolare. Bandecchi, Alternativa Popolare. Il partito di Bandecchi, Alternativa Popolare.
Penso abbiate capito che stiamo parlando di Alternativa Popolare di Bandecchi, no? Bene, ora passiamo alla sua incredibile strategia.
Noi dobbiamo arrivare al 4% e non di più, perché se noi arrivassimo al 7, che è una stupidaggine, perché la voglio dire, ragazzi, avremo un problema. Noi non potremo leggere l'impatto di arrivare al 7 all'europeo.
Mai sia diventare un partito di riferimento, quindi puntiamo basso alla soglia limite del 4%, anzi no.
Noi, la soluzione migliore per noi, la più eccellente, sarebbe arrivare a 3,5 e manca arrivare a 4. Ma che dici? Sì, perché faremo paura a tutti.
Quindi si candida, perché lui è forte, ma visto che fa paura a tutti, punta a perdere. Ma non si ferma qui, perché risponde alla domanda se nella sua lista ci saranno anche delle donne, che già di per sé che domanda è. Ma vabbè, sentite la risposta.
Io posso candidare anche un cammello se è intelligente.
E niente, passiamo alla prima posizione, va? Dove si piazza un altro sindaco amato da tutta la penisola e che ora si candida alle elezioni europee. Lui è il mitico Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader del movimento politico Sud Chiama Nord. È partita anche la sua campagna elettorale in vista delle elezioni europee.
Apriremo noi sabato a Milano con lo slogan Roma ladrona, perché in questo momento quelli che sono i cosiddetti leghisti di Salvini non lo possono dire.
Lui si definisce il più leghista dei leghisti e ha presentato un simbolo incredibile che finirà sulla scheda elettorale. Contiene ben 17 simboli, di cui 4 ancora sono bianchi, e la sua lista si chiamerà Libertà. Libertà di mettere all'interno qualsiasi cosa. Ex leghisti, ex 5 Stelle, chi vuole uscita dall'Unione Europea, dall'OMS, dall'ONU, dalla NATO, i Novax, un po' di tutto, insomma. Pensate che la dimensione sulla scheda del simbolo è di 3 cm, quindi questi 17 loghi all'interno faranno in modo che questo simbolo diventi un po' un'opera d'arte degna del puntinismo, e lui non risparmia nessuno, neanche Matteo Renzi, col quale ha iniziato un duello incredibile in questi giorni, e proprio questa settimana ecco come ha risposto un giornalista che gli ha fatto una domanda proprio su Matteo Renzi.
Cosa risponde a Matteo Renzi? Insomma, in questi ultimi giorni avete avuto qualche screzio?
Se l'è meritata.
Che dire, devo aggiungere altro? Non credo proprio. Vi lascio con questo capolavoro della comunicazione politica. Ah no, scusate, mi ero dimenticato di aggiornarvi sulla telenovela del Campo Largo in Basilicata. La metto qui, fuori concorso tipo Povia a Sanremo. I due contendenti principali sono Bardi per il centrodestra e Marrese per il centrosinistra, per fare un piccolo recap. Bene, quest'ultimo, Marrese, questa settimana ha ironizzato sui tempi lunghi per arrivare alla sua candidatura come leader del Campo Largo e ha detto meglio tardi che Bardi. Buon weekend.
Bene, con questo capolavoro noi finiamo. Io vi ricordo appunto il codice CLOSER15 se volete consigliarlo, se volete approfittarne e sostenere la nostra informazione. E niente, buone vacanze, buona Pasqua per chi ci crede, e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, post produzione a cura di Cora Media, supervisione suono e musica Luca Micheli, post produzione e montaggio Andrea Girelli, coordinamento di post produzione Matteo Scelza.